6 di sera.
Oggi si è concluso il vertice dei G7 a Hiroshima in Giappone, che ha visto allineati i potenti del mondo su due temi: il sostegno militare all'Ucraina e la strategia nei confronti della Cina. Ragioneremo su questo vertice, sul significato delle dichiarazioni e delle decisioni che ha prodotto, a partire dalla denuncia di coercizione economica e dai nuovi aiuti militari che includono gli aerei caccia F-16. Ben ritrovate, ben ritrovati da Francesca Torrani. Parleremo anche delle trattative per un nuovo accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. Il tavolo negoziale si aprirà da domani e vi diremo cosa c'è su questo tavolo, cosa si prospetta e perché l'Unione Europea potrebbe guardare con sospetto a questi negoziati. Poi ci sarà l'intervista alla moglie del dissidente russo Vladimir Kara-Murza e una doppia pagina culturale con le giornate letterarie di Soletta e con la giornata internazionale dei musei.
Ci sono tutta una serie di dati che ci permettono proprio di poter dire: il museo mi fa star bene. È stato sondato su diversi tipi di popolazione. Una diminuzione di ansia pari al 25% in una popolazione che non ha patologie specifiche.
Scopriremo la voce di Annalisa Banzi, che è storica dell'arte e docente in psicologia della percezione, i benefici studiati delle visite ai musei. Restate all'ascolto, perché poi ci sarà anche la fontana di Tita Carloni a Molino Nuovo, che si sta pensando di togliere. Iniziamo. Iniziamo in realtà da una fine, la conclusione del vertice dei G7 iniziato venerdì a Hiroshima. E allora, in apertura, Lorenzo Lamperti ci ricorda la punteggiatura di questo vertice con le due questioni su cui le 7 democrazie più industrializzate del mondo hanno trovato una posizione comune, cioè l'aiuto militare all'Ucraina e la strategia nei confronti della Cina. Prima dunque la cronaca, poi ne parleremo con un esperto.
Hiroshima no hitobito no taimanu努力によって Hiroshima.
Accogliere Zelensky a Hiroshima è stata un'opportunità per inviare un messaggio urgente. La minaccia delle armi nucleari e il loro uso non devono essere permessi. Il padrone di casa, Fumio Kishida, chiude così il G7 nella città giapponese. Qui mi ricorda la distruzione totale di Bakhmut, ha detto Zelensky, dopo aver visitato il memoriale della pace. L'Ucraina deve però ancora combattere la guerra. Finché i russi rimarranno sulla nostra terra, nessuno si siederà al tavolo dei negoziati, ha dichiarato Zelensky. Il G7 si è chiuso con la promessa che il sostegno occidentale continuerà fino a quando sarà necessario. Oggi annuncio il nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Include munizioni, artiglieria e veicoli blindati, ha dichiarato Joe Biden. Gli F-16 arriveranno con la garanzia che non saranno usati per attacchi in territorio russo. Tra gli altri, Zelensky ha parlato con Narendra Modi. C'è chi spera in una mediazione dell'India, magari col G20 di Nuova Delhi. Saltato invece l'incontro col presidente brasiliano Lula. Deluso? Penso sia più deluso lui, ha commentato Zelensky. Ampio spazio anche alla Cina. Il comunicato dei leader, pubblicato ieri, critica implicitamente Pechino sulla coercizione economica, esplicitamente invece sui dossier politici, a partire da Taiwan. Ma oggi i toni sono stati più concilianti. Europa e Stati Uniti hanno ribadito che l'obiettivo non è contenere l'ascesa cinese, né ottenere il disaccoppiamento economico. Francia e Germania sottolineano che Washington condivide la formula di riduzione del rischio coniata dall'Unione Europea. Aumenteranno dunque controlli e restrizioni, ma solo su tecnologia e settori più sensibili. Sul resto si intendono mantenere o rafforzare i rapporti. Lo stesso Biden, prima di lasciare il Giappone, ha auspicato un prossimo disgelo tra le due potenze.
Adesso saluto Stefano Stefanini, già ambasciatore dell'Italia alla NATO, oggi collabora con vari istituti di ricerca. Buonasera Stefanini.
Buon pomeriggio, buonasera.
Buonasera. Cominciamo dal posizionamento del G7 nei confronti della Cina. Lo abbiamo sentito, non ci si vuole sganciare dalla Cina, ma si vuole ridurre la dipendenza economica e si denunciano le pratiche cosiddette di coercizione economica. Allora, come va letta questa presa di posizione comune?
È un tentativo di trovare un compromesso, una via di mezzo fra la difesa da quella che è ritenuta una concorrenza sleale cinese, o comunque una concorrenza in cui la Cina è avvantaggiata da massicci aiuti di Stato, e il il mantenimento di un commercio internazionale aperto, quindi di rapporti con la Cina, e la definizione di aree abbastanza ristrette di alta tecnologia in cui Europa e Stati Uniti intendono proteggere le loro capacità.
E la citava appunto Europa e Stati Uniti, vuol dire che siamo arrivati davvero a un allineamento?
Almeno a parole. Sicuramente abbiamo fatto molti progressi rispetto a posizioni iniziali e gli europei possono vantare di la formula adottata, il cosiddetto de-risking, è una formula europea, è stata usata per la prima volta in un discorso di Ursula von der Leyen circa un mese fa. Quindi diciamo che effettivamente gli europei hanno portato sulle loro posizioni, almeno verbali, gli Stati Uniti. Bisogna vedere poi questa strategia che è stata annunciata ieri dal G7, in che provvedimenti si traduce concretamente. Gli Stati Uniti hanno già adottato le misure abbastanza nette, il CHIP Act, che in tutto quello che è semiconduttori proibisce l'esportazione di tecnologie e know-how verso la Cina. L'Unione Europea non ha ancora una normativa di questo genere, bisogna vedere se sarà altrettanto stretta e come sarà applicata in concreto.
E poi c'è la Cina che potrà replicare questi provvedimenti.
La Cina non gradisce molto quello che è uscito dal G7, prima ha cercato di con una strategia di invogliare gli europei a non seguire gli americani. Gli europei possono rispondere a questo punto: siamo noi che abbiamo convinto gli americani a scendere a più miti consigli. Però il punto fondamentale oggi, come diceva il vostro corrispondente, c'è stato qualche ramoscello di oliva di convincere la Cina che lo scopo non è quello di fermare la crescita cinese, di bloccare la Cina, ma semplicemente di non concedere alla Cina dei vantaggi nella corsa tecnologica. Certo. È un po' una quadratura del cerchio, ma il tentativo c'è.
Dicevamo, l'altro grande tema di questo G7 è stato l'aiuto militare all'Ucraina. Allora le chiedo, cosa ha ottenuto Zelensky? Quali sono le novità sul sostegno militare occidentale?
Intanto Zelensky veniva da un tour europeo a cui poi è aggiunto anche la partecipazione al vertice della Lega Araba, in cui aveva ad esempio ottenuto, evidentemente era già in cantiere, ad esempio un grosso aiuto militare da parte tedesca, mi sembra 2,7 miliardi di euro, aveva avuto degli aiuti militari addizionali da parte francese, da parte britannica, quindi aveva già incassato parecchio. Adesso ha ottenuto una cosa che chiede da tempo, cioè la promessa che riceverà gli F-16. Sì. Innanzitutto gli americani hanno tolto quello che avrebbe potuto essere un divieto a paesi europei che hanno a disposizione F-16 di esportarli all'Ucraina. E ci sono in questo momento c'è un certo numero di F-16, ad esempio in Olanda, che sono destinati alla dismissione l'anno prossimo e che potrebbero essere facilmente forniti all'Ucraina. E intanto inizia l'addestramento, perché non è che
sì, certo,
si possano dare chiavi in mano. Quindi gli F-16 non sono un aiuto militare immediato, è un aiuto militare a medio termine che dà un messaggio alla Russia di determinazione dell'Occidente di sostenere l'Ucraina quanto necessario.
Sì.
Il che può servire anche come una pressione per arrivare a un certo punto a un negoziato.
Io la ringrazio, Stefano Stefanini, lo ricordo, già ambasciatore dell'Italia alla NATO, per averci aiutato a ragionare attorno a questi punti, i punti principali del G7. La ringrazio e la saluto. Buonasera.
Prego, buonasera. Buonasera a tutti.
Ecco, del G7 diremo ancora qualcosa fra poco, perché ci sarà l'intervista alla moglie del dissidente russo Vladimir Kara-Murza. Prima però, adesso, le trattative per un nuovo accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. La prima tornata negoziale per un'intesa che regoli definitivamente l'era del dopo Brexit si svolgerà nella settimana entrante a Londra, e tuttavia c'è chi osserva con preoccupazione questo previsto consolidamento dei rapporti, vale a dire l'Unione Europea. Allora, sentiamo perché nell'intervista che Anna Riva da Berna ha realizzato con un esperto.
È terso il cielo sull'asse Berna-Londra. Lunedì scorso il ministro dell'economia Guy Parmelin accoglieva nella capitale la sua omologa britannica Kayme Badenoch e si faceva portatore di una notizia. La Svizzera e il Regno Unito intendono trasformare l'accordo commerciale provvisorio in vigore dal 2021 in un'intesa adeguata al contesto attuale e più completa possibile. In tempi non brevi, ma brevissimi, la prima tornata negoziale avrà luogo nella settimana che inizia domani. Tutto bene, dunque? Dal punto di vista delle parti coinvolte, sicuramente. Da quello di Bruxelles, un po' meno. La tesi è di Christoph Frey, esperto di relazioni internazionali, attivo all'Università di San Gallo.
L'Unione Europea vuole evitare che al di fuori del suo mercato interno si possa creare una struttura parallela significativa da un punto di vista della politica del commercio. Come quando lo spazio economico europeo era piccolo e tutt'attorno c'era l'Associazione Europea di Libero Scambio, Svezia, Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna, l'Islanda, la Svizzera. Ecco, si vuole evitare il ripetersi di strutture simili. Ma il pericolo che ciò avvenga è molto remoto, perché la maggior parte di questi stati sono nel frattempo entrati a far parte dell'Unione Europea. Berna, rivolgendosi a Londra, potrebbe quindi stizzire ulteriormente Bruxelles? E questo in una fase delle relazioni con l'Unione Europea particolarmente tesa e segnata dall'incertezza, con il posto di capo negoziatore vacante e un calendario che non aspetta?
Va detto che tendiamo a sopravvalutare un po' il nostro peso. La Gran Bretagna è nettamente più importante per l'Unione Europea e viceversa. È pura realpolitik. L'UE vuole evitare che la Gran Bretagna, i Brexiteers, ecco, questa struttura possa avere un brillante successo indipendentemente dal mercato interno europeo. La paura è infatti che altri possano seguire il suo esempio. La Svizzera invece per l'Unione Europea è un partner faticoso e totalmente diverso. Non siamo mai stati all'interno dell'Unione Europea e quindi la domanda è piuttosto: per quanto ancora Bruxelles tollererà questo tergiversare svizzero, questo avanti e indietro, questa mancanza di una volontà politica rispetto a un rinnovo dei bilaterali? L'accordo commerciale con Londra non è il primo di questo tipo per la Svizzera. Oltre all'accordo di libero scambio con l'UE e l'intesa con i tre altri stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio, Berna oggi può contare su una rete di 33 accordi con 43 partner nel mondo, ricorda la Sonntagszeitung. Sul tavolo c'è anche l'intesa con l'India. Il giorno prima di accogliere l'omologa britannica, Parmelin ha incontrato a Bruxelles il ministro del commercio indiano. Anche in questo caso la riunione si è rivelata fruttuosa. Verranno ripresi i negoziati congelati dal 2013 tra l'Associazione Europea di Libero Scambio e il paese asiatico.
Anna Riva con le questioni legate alle trattative bilaterali tra Svizzera e Regno Unito. L'abbiamo annunciata poco fa, arriviamo adesso all'intervista con Evgenia Kara-Murza, la moglie del dissidente russo Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni di carcere per essersi espresso contro la guerra in Ucraina. Il Regno Unito ha sanzionato 5 persone coinvolte in quel processo, sia i 2 giudici che hanno condannato appunto Kara-Murza e 3 membri del gruppo operativo che lo hanno pedinato e lo hanno sorvegliato. Allora, adesso sentiamo Evgenia Kara-Murza, che Gabriele Fontana ha incontrato al vertice di Ginevra per i diritti umani e la democrazia.
Questo regime è nato come regime cleptocratico. Rubava ai cittadini russi e nascondeva questo denaro nei sistemi bancari occidentali. Quando però hanno capito che c'erano persone che volevano denunciare questi crimini, rendendoli pubblici, hanno dato loro la caccia. Hanno così attaccato tutti coloro che avevano il coraggio di opporsi a loro e di parlare di questi furti. A poco, poi, questo regime è diventato sempre più assassino e ha finito per lanciare una guerra di aggressione genocida contro l'Ucraina. La guerra in Ucraina è quindi il risultato di oltre due decenni di impunità di cui Vladimir Putin ha goduto nel commettere tutti questi crimini contro il suo stesso popolo e contro i nostri vicini più prossimi.
Suo marito è stato influenzato nelle sue scelte politiche di fondo, come quella di non lasciare la Russia e di opporsi alla guerra in Ucraina, dalla grande tradizione dei dissidenti dell'era sovietica?
Assolutamente. Mon mari est un historien de formation.
Certamente, mio marito è uno storico di formazione e nella sua vita è stato anche un politico ed un giornalista. Ed è sempre stato profondamente influenzato dalla lotta dei dissidenti sovietici che si opponevano a un regime che sembrava onnipotente, il cui potere sembrava allora non avere limiti. E nonostante tutto, loro hanno sconfitto il sistema perché il regime sovietico è crollato. Vladimir ricorda spesso la storia di quei sette dissidenti che nel 1968 si recarono sulla Piazza Rossa per protestare contro l'invasione della Cecoslovacchia da parte dell'esercito sovietico. Erano solo sette persone su una popolazione di 300 milioni di abitanti. Ma un giornale di Praga pubblicò in seguito un articolo in cui si diceva che c'erano almeno sette buoni motivi per non odiare il popolo russo. Oggi ci sono migliaia di buoni motivi per non disprezzare il popolo russo. E sono le migliaia di persone che si oppongono e rischiano la loro libertà e molto spesso la loro vita per mostrare al mondo, per mostrare a Vladimir Putin che rifiutano tutto ciò che questo regime rappresenta.
Per mostrare al mondo, per mostrare a Vladimir Putin che lo rigetta tutto ciò che questo regime rappresenta.
Lei è quindi fiduciosa che si possa ristabilire uno spazio democratico in Russia e la sconfitta militare di Putin in Ucraina potrebbe contribuirvi in modo sostanziale?
Je ne suis pas une politicienne, donc je n'ai pas d'un programme détaillé pour vous.
Non sono una politica, quindi non ho un programma dettagliato per voi sul futuro della Russia. Voglio però che la Russia diventi un paese democratico, in cui il governo rispetti i diritti e le libertà del suo popolo. Voglio pure che la Russia diventi un partner rispettabile a livello internazionale, un paese che rispetti le opinioni, i diritti e le libertà degli altri stati. Ma sono assolutamente convinta che la sconfitta di Vladimir Putin in Ucraina contribuirà a indebolire il suo regime. E credo perciò che la vittoria debba avvenire alle condizioni dell'Ucraina. Vladimir Putin, come ho detto prima, grazie all'impunità di cui ha goduto per più di due decenni, è arrivato a credere di potersi permettere tutto, assolutamente tutto. Manderemo quindi così un messaggio molto chiaro al Cremlino, che ora non potrà più farla franca nel commettere tali crimini. E credo che questo diminuirà il suo sostegno anche nei cosiddetti circoli d'élite che lo circondano e che ciò indebolirà la cosiddetta verticale di potere che ha stabilito nel paese.
Je crois que ça affaiblira le vertical du pouvoir qu'il a instauré dans le pays.
Suo marito insiste molto nel dire che i russi sono pronti per la libertà e la democrazia. Perché?
Je crois qu'il y a pas un seul peuple dans ce monde qui n'est pas fait pour démocratie.
Non credo che ci sia un solo popolo al mondo che non sia fatto per la democrazia. E penso che il fatto che ci siano più di 20.000 persone che sono state arrestate illegalmente dall'inizio di questa invasione su larga scala dell'Ucraina dimostra che in Russia ci sono milioni di persone che non sono d'accordo con quello che sta succedendo, ma hanno paura di parlarne. So che quelle che erano scese in piazza a Mosca nel 91 ci sono ancora. Il potenziale c'è ancora. Ma per far sì che la gente scenda in piazza, il regime deve iniziare a mostrare segni di debolezza, come è successo negli ultimi anni 80 a quello sovietico. All'epoca la gente capì che poteva effettivamente cambiare qualcosa, che scendendo in piazza non rischiava più di diventare vittima di una psichiatria punitiva, come invece succede ancora ora, o una condanna davvero stalinista a 15 anni di carcere per una protesta contro la guerra. Così, quando il regime di Vladimir Putin inizierà a mostrare gli stessi segni di debolezza, sono sicura che vedremo di nuovo molte persone nelle strade della Russia.
Je suis sûr qu'on verra beaucoup de gens dans les rues de la Russie.
Evgenia Karamurza, la moglie del dissidente russo condannato a 25 anni di carcere per la sua opposizione alla guerra in Ucraina, intervistata da Gabriele Fontana. Torniamo in Svizzera, dove si sono appena concluse le 45esime giornate letterarie di Soletta, vuol dire la più importante manifestazione svizzera di letteratura. I numeri che servono un po' a riassumere il bilancio di questa edizione, l'edizione 2023, dicono che i visitatori sono stati quasi 15.155 circa gli appuntamenti e oltre 200 gli invitati. Massimo Zenari ha seguito le giornate per la RSI. Iniziamo dall'importante presenza italofono.
Erano presenti Massimo Davidi e Fabio Pusterla, poi Massimo Gezzi, un altro poeta, e gli esordienti nel campo della narrativa Sara Catella e Davide Rigiani. Chi è stata anche coinvolta nelle giornate è Prisca Agustoni, premio svizzero di letteratura 2023, poetessa anche lei. Mi piace ricordare che questa edizione, che ha puntato molto sul plurilinguismo e la traduzione, non soltanto tra le lingue nazionali, ha dato voce alla letteratura retoromancia, di cui abbiamo apprezzato in particolare gli incontri con Yacen Andri e il Gran Premio Svizzero 2023 Leta Semadeni. Sono stati anche festeggiati due grandi vecchi della letteratura svizzera per i loro 80 anni, Franz Hohler e Christian Haller, così come la nuova star della nostra letteratura, Kim de l'Horizon.
A Soletta è stato ufficialmente presentato anche il nuovo numero di Viceversa Letteratura, che è la rivista annuale di letteratura svizzera, pubblicata in tre volumi distinti in italiano, tedesco e francese, e ognuno di questi contiene anche testi in romancio e in lingue non nazionali. Però Massimo Zenari, Viceversa Letteratura è a rischio.
Purtroppo sì, perché l'Ufficio Federale della Cultura ha deciso di non sovvenzionare più dal 2024 un progetto che, ben al di là della sua importanza pratica, Viceversa è una fondamentale banca dati di informazioni e recensioni di tutta la produzione letteraria svizzera, con un formidabile sito internet, ebbene rende vivo il senso più alto del concetto di coesione nazionale. Ascoltiamo in conclusione le parole della responsabile di Viceversa Letteratura per la Svizzera, Ruth Gantert.
Noi facciamo Viceversa proprio per via della coesione nazionale. Ci sembra che è importante dialogare tra di noi attraverso la cultura, e infatti non capisco la decisione. Per il momento stiamo discutendo con Pro Helvetia, che forse potrà sostenerci di più. Naturalmente stiamo anche cercando di trovare i soldi altrove, però devo dire che sento anche un po' di scoraggiamento, perché mi dico: se l'Ufficio Federale della Cultura non ci sostiene, che possiamo fare? Dobbiamo forse anche smettere, perché si vedono le conseguenze di questa decisione.
Le parole un po' sconsolate di Ruth Gantert, responsabile nazionale della rivista annuale Viceversa Letteratura. Restiamo in ambito culturale, perché oggi si è celebrata la Giornata Internazionale dei Musei.
Abbiamo visto i sentimenti e osservazioni di Jablonski. È interessante pensare in che modo l'arte visuale promuove il benessere, perché è più facile capire come la musica, come perché l'aspetto fisico chiaramente promuove il benessere.
Uno che va a vedere una mostra non solo per conoscere un artista, ma anche avere un momento di tranquillità, di riflessione, a forma di arte terapia magari.
Queste erano le voci di alcuni visitatori raccolte a Lugano. Il tema della giornata di quest'anno era Musei felici, sostenibilità e benessere. Proprio il legame fra la visita di un museo e il benessere mentale della persona è al centro di alcune ricerche, sicuramente di quelle di Annalisa Banzi, che oggi era ospite alla Fondazione Braglia. Banzi è storica dell'arte, è docente in psicologia della percezione all'Università Bicocca di Milano e, come sentiamo adesso con Romina Lara, ha non solo indagato ma anche misurato l'impatto dell'esperienza museo sui livelli di ansia e di stress.
Musei felici, ma anche, viene da dire, soprattutto persone felici. Annalisa Banzi il tema della promozione del benessere nei musei e grazie ai musei lo ha esplorato a fondo. Una ricerca di 3 anni, un progetto sperimentale avviato lo scorso ottobre in 2 musei civici a Milano e un libro.
Credo molto nel ruolo che i musei possono avere proprio per migliorare la qualità della vita delle persone e lo sappiamo ormai da un po' perché ci sono diversi studi, gli studi del Regno Unito che risalgono al 94. E già da quel momento lì ci sono tutta una serie di dati che ci permettono proprio di poter dire il museo mi fa star bene, non solo per fasce specifiche di popolazione, ma proprio è stato sondato su diversi tipi di popolazione.
Come ci fa stare bene il museo?
Il progetto che stiamo seguendo adesso, che si chiama ASBA, che possiamo tradurre in italiano il museo alleato del cervello contro l'ansia e lo stress, ha proprio questo obiettivo, cioè capire proprio quali sono i fattori che intervengono all'interno di un museo per generare benessere.
Un benessere che ha a che fare quindi molto anche con la salute mentale.
Assolutamente, mi riferisco a questo progetto perché è quello che è in atto adesso a Milano, alla Galleria di Arte Moderna e al Museo di Storia Naturale, e nasce proprio per un'esigenza evidente. Dopo la pandemia siamo usciti tutti un po' ammaccati, ci ha portato a un vissuto che è un attimo da rivedere proprio per ritornare a un equilibrio.
L'arte che cura di per sé non è un concetto nuovo, ci sono paesi che su questo stanno puntando molto e da tempo, primo fra tutti, insieme al già citato Regno Unito, il Canada.
Nel 2018 proprio c'è questo annuncio ufficiale nel quale appunto si dice che i medici canadesi possono iniziare a prescrivere degli accessi in museo a persone che magari hanno diverse tipologie di problemi che possono essere di tipo mentale o anche fisico. Abbiamo il Montreal Museum of Fine Arts, dove c'è un arte terapeuta che proprio fa parte del team del museo. C'è un comitato arte e salute.
Arte e terapia, ma anche ad esempio mindfulness nei musei, un'esperienza diversa da quella che siamo abituati a vivere in questi luoghi.
Ed è un'esperienza che può portare anche ad ampliare il tipo di pubblico che fruisce del museo, perché facendo un'esperienza estremamente personale dove non ti è richiesto niente, perché una persona può essere assolutamente digiuna di contenuti, entra e fa questa esperienza e da lì inizia anche a conoscere il patrimonio.
Con un team interdisciplinare, la studiosa ha cercato anche di misurare con appositi strumenti l'effetto sui livelli di ansia e stress delle persone. La raccolta di dati ha riguardato delle sessioni di mindfulness nei musei, ad esempio guardando un quadro.
C'è un primo dato a livello quantitativo che è estremamente interessante, che è quello di rilevare una diminuzione di ansia pari al 25% in una popolazione non clinica, quindi in una popolazione che non ha patologie specifiche.
Il progetto sbarcherà presto anche a Torino. In programma ci sono altri studi con un focus sui giovani e sul personale che lavora nei musei.
Romina Lara con la giornata internazionale dedicata ai musei. Abbiamo sentito quali possono essere i benefici delle visite nei luoghi d'arte. Adesso un'opera che forse non è d'arte ma è certamente simbolo di un'architettura. Parliamo di una fontana che c'è a Lugano, precisamente a Molino Nuovo. È soprannominata il Sombrero, in alternativa all'astronave, ed è stata realizzata nel 1957 dall'architetto Tita Carloni. Sta facendo molto discutere in questo periodo perché potrebbe essere smantellata e perciò diventa un esempio emblematico di quanto sia complicato immaginare e progettare le città di domani senza sacrificare le testimonianze del passato. John Robiani è partito da qui.
Molino Nuovo, quartiere più popoloso di Lugano, ha quasi 10.000 abitanti. È una città nella città, ma senza un vero centro. Anche per questo il municipio ha deciso di ripianificare l'intera area per valorizzarla. Alcuni anni fa era stato promosso un mandato di studi paralleli e a diversi studi d'architettura era stato chiesto di proporre le loro idee. Tra queste quella di eliminare i posteggi che si trovano attorno a Piazza Molino Nuovo in modo da poter allargare il parco, realizzando un autosilo sotterraneo e un nuovo edificio chiamato l'Attivatore, in cui inserire bar, laboratori e forse anche delle mostre d'arte.
I posteggi in questa zona li abbiamo bisogno.
Ma secondo questa visione non ci sarebbe più spazio per la fontana di Tita Carloni, il Sombrero, che verrebbe sostituito da altri giochi d'acqua.
No, è peccato.
Calma e gesso, in realtà nulla è stato deciso, il destino della fontana non è ancora scritto, però la questione sta facendo molto discutere e anche il municipio potrebbe indire un sondaggio tra la popolazione per capire quanto attaccamento c'è. Progettata dall'architetto ticinese Tita Carloni, è stata soprannominata appunto il Sombrero perché in effetti sembra un cappello messicano, ma c'è anche chi la chiama l'astronave o l'UFO. Ma cosa ne pensano gli abitanti del quartiere?
La fontana è storica, bisogna preservarla. Come hanno spostato la stazione, possono spostare anche la fontana se hanno voglia.
Sicuramente è una fontana storica, però non è che è proprio di una bellezza.
Non è, cioè, la fontana in treno.
Esatto, esatto. L'idea che vogliono fare un autosilo sotto mi sembra molto buona, perché qui è sempre un casino con i posteggi.
Ma è bruttissimo.
Secondo me è bruttissimo?
Sì.
Si potrebbe salvare se si restaura un pochino magari, rimettere il parco giochi che c'era quando io ero ragazzina.
Sa quanta gente viene qua a mangiare, a svagarsi un po'?
Dal punto di vista affettivo siamo abituati a vederla, ma se viene fatto un qualcosa che mantenga anche il ricordo di questa fontana, ben venga.
C'è la storia.
Secondo me fa parte della piazza Mulino Nuovo, c'è sempre stata, peccato toglierla. Bella, piace, ha la sua caratteristica, è piazza Mulino Nuovo.
Lugano ora dovrà decidere se salvare la fontana o demolirla, oppure, come propone qualcuno, di spostarla.
Salvare o demolire, eventualmente spostare, parole che ci permettono adesso di allargare il tema e parlare di edilizia e architettura circolare, cioè in grado di riutilizzare i materiali. Un tema che è stato peraltro al centro di un seminario organizzato dalla Società degli Ingegneri e degli Architetti. In Ticino, secondo gli esperti, ci sono esempi interessanti e Gian Robiani ne ha parlato proprio con un architetto, Stefano Zerbi.
Soprattutto nella seconda metà del XX secolo questa pratica è venuta a cadere, quindi l'edificio viene costruito, arriva alla fine della sua vita, viene demolito.
Si può dire che siamo arrivati ad avere un'architettura un po' usa e getta?
Ma è, diciamo, un riflesso della società. Ecco, negli ultimi anni la riscoperta, la valorizzazione di quella che è anche la famosa energia grigia, cioè l'energia che è contenuta nei materiali perché è l'energia necessaria a produrla, e dall'altro la presa di coscienza che comunque l'industria delle costruzioni rappresenta uno dei maggiori produttori di rifiuti, ha fatto sì che si rivalutasse, valorizzasse un approccio più circolare.
Lei insegna anche alla SUPSI, avete fatto anche già dei casi pratici in questo senso, ce ne può parlare? Ci può parlare qualche esempio ticinese virtuoso?
Ci stiamo muovendo su due fronti, da un lato sul fronte della ricerca, dove all'interno dell'Istituto di Sostenibilità all'Ambiente Costruito ci stiamo occupando di questo tema e abbiamo supportato il Canton Ticino nello sviluppo di una serie di linee guida per la decostruzione degli edifici. Dal punto di vista della didattica, con il corso di laurea in architettura in collaborazione con la città di Lugano abbiamo sottoposto a dei gruppi di studenti la riflessione attorno al riuso degli ex magazzini AIL che si trovano in via Lambertenghia, proponendo di smontare questa struttura e di rimontarla in altre zone della città con funzioni diverse, una sede degli scout di Lugano, una grande copertura per delle attività di quartiere a Sonvico.
Tra qualche settimana si andrà a demolire la tribuna Montebrè allo stadio di Cornaredo. So che la città sta valutando la possibilità di riutilizzare quel materiale, lì secondo lei, così su due piedi, si potrebbe fare qualcosa?
La carpenteria metallica è proprio uno di quei sistemi costruttivi che si prestano abbastanza bene al riuso. Nel privato penso che un esempio abbastanza recente è stata questa iniziativa della Sport Academy di Genestrerio. L'architetto Otto Krausbeck ha realizzato questo progetto per queste nuove palestre. Una delle due è proprio risultata dallo smontaggio e rimontaggio della vecchia aula polivalente dell'Università della Svizzera Italiana, Accademia di Architettura di Mendrisio.
Questo è appunto il privato, poi però c'è l'importanza del pubblico, perché spesso al pubblico viene chiesto anche di dare una sorta di esempio. Secondo lei in Ticino si fa abbastanza?
Visto l'urgenza, diciamo, di molte tematiche legate al periodo storico, tutti dobbiamo fare di più. È ora forse di iniziare, ecco, di iniziare in modo abbastanza concreto e diretto, sia a favorire il riuso, ridurre la demolizione, sia la decostruzione in vista poi di un riuso dei materiali.
Noi ci fermiamo qui, tra poco c'è lo sport, subito dopo c'è 6 di Sera Magazine che ci parlerà del fotografo Giorgio Negro. Io vi ringrazio e vi auguro buona serata.